Nel 2010 dovevo vincere la Ross.
Leclerc è più forte di Hamilton.
La FIA non è più quella di prima.
Marquez non sarà mai Valentino Rossi.
Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente.
Alberto Nasca, il segreto per la pasta al pomodoro perfetta. Cosa dice sto qua? Eresia, pasta al pomodoro.
Mamma rimaniamo mia, cosa mi tocca vedere?
Tutto in diretta, tutto in diretta.
Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti.
Vabbè, si sa che la donna è una mafia ormai.
Con il cuore, con più donne, sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria.
E poi bisogna dirlo con grande chiarezza, il pilota al momento più forte in griglia è Kimi Raikkonen.
Oddio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare.
Quindi ragazzi, chi doveva vincere nel 2019?
Il 2019 io dico Bottas.
Lasciatemi cantare una canzone piano piano.
Lasciatemi guidare, perché non sono lento. Lasciatemi guidare una gara bella.
Un italiano vero.
Bentornati a tutti, signore e signori, qui è Ame che parla e bentornati per l'appunto a un nuovo episodio dei Due al Muretto. Attenzione, Due al Muretto. Ebbene sì,
siamo in due oggi.
Esatto, saremo io, Amedeo e Dome, poiché gli altri, diciamo, gli altri membri dei Tre al Muretto, che in realtà saremo quattro quando registriamo, diciamo, questo podcast, non sono disponibili. Agiremo di conseguenza, diciamo così. Allora, Dome, di cosa parleremo oggi, in linea proprio generale?
Sì, oggi faremo un focus su F1, non più naturalmente la vera e propria Formula 1, ma sul gioco.
Esatto.
Il gioco di Codemaster, che ormai ha il predominio sul mercato.
Esatto, Codemaster, che così come Milestone, diciamo, hanno il monopolio per quanto riguarda i videogiochi sia di Formula 1 sia di MotoGP, e quindi adesso andremo a vedere un po' quali sono le novità per quanto riguarda il nuovo gioco, che ricordiamo tutti uscirà il 10 luglio 2020, più o meno in concomitanza a, diciamo, all'inizio vero e proprio della Formula 1, si spera. Dovrebbe coincidere il 5 luglio con il Gran Premio d'Austria.
Cosa molto strana.
Allora,
perché è mai successo?
Esatto. Sì, diciamo un'anomalia un po' per tutti gli sport, causata ovviamente, come tutti sapete, dalla quarantena. Che dire di questo nuovo gioco? Intanto, Dome, ecco, vorrei farti questa una domanda. Noi due che abbiamo testato l'ultimo gioco, ovvero Formula 1 2019, che cosa ti aspetti nel nuovo gioco? A parte le novità, diciamo, già annunciate, che poi andremo a spulciare per bene.
Prima di tutto un miglioramento nel gameplay per quanto riguarda ad esempio le collisioni e
okay.
Le animazioni spesso risultano ripetitive. E poi sì, che varino molto di più le interviste. Con com'è che si chiama? Non mi ricordo il nome della...
Vabbè, neanche io me lo ricordo minimamente. Diciamo con l'intervistatrice.
Esatto, perché come bene, cioè, perché tu abbia notato il fatto che non sono molto coerenti molte volte. E
sì.
Spero che vadano a rivedere spesso un pochino questa roba qua, anche la storia ovviamente.
Allora, per quanto riguarda Formula 1 2019, devo dire che mi è piaciuto come gioco. Io l'ultimo gioco che avevo giocato di Formula 1 era stato Formula 1 2017. Ho notato, a parte vabbè, l'introduzione dell'Halo, che però era già avvenuta con Formula 1 2018, ho notato molte migliorie per quanto riguarda le ruote, le gomme.
Sì, vero.
Io
molto
con Formula 1 2017, con Formula 1 2017 appunto, avevo notato come diciamo, era il primo anno della nuova generazione di auto, no? Con ruote più larghe, le macchine anche più larghe, più pesanti e tutto, con un'aerodinamica diversa. Ti ricordi la Pinna del 2017, no?
Sì, sì, sì.
Esatto, esatto. Che ricordavano un po' le macchine del 2008-2007, comunque quegli anni lì. E c'erano nel gioco queste ruote che sembravano enormi. Sembravano proprio dei bulldozer le macchine.
Sì,
guardati da una specifica telecamera, pazzesco. Quindi, diciamo, probabilmente già nel 2018, ma nel 2019 ho già visto grossi miglioramenti da quel punto di vista.
Allora, poi, per quanto riguarda il 2018, in realtà le ruote, vabbè, anche nella realtà erano diverse, erano meno traslucide, erano molto più opache. Da quest'anno la miscela è cambiata, quindi ti sono voluti adattare anche il gioco.
Ah beh, certo, certo, c'è anche da dire quello che fino al 2018 c'erano ultra soft, medie, tutte,
sì,
super
sì.
Soft.
Ma ad esempio anche la brillantezza e la risposta ai riflessi è diversa dal 2018. 2019 l'hanno migliorato un sacco. Mi aspetto appunto che nel 2020 facciano un passo oltre.
Sì, molto belle sono state le gare, almeno parlo per me. Ad esempio al Bahrain, sì. A Singapore, dove appunto correndo di notte con tutta l'illuminazione artificiale si vedeva proprio la differenza, ad esempio, fra gomma nuova, gomma usata alla
sì.
fine della vita.
Poi se hai notato a Singapore si vedeva anche l'umidità dell'aria, che era molto meno
quello
visibile.
Quello non ci ho mai fatto caso, sai?
Si notava il fatto che ci si trova in un posto veramente umido.
Sì, tropicale quasi,
sì,
clima
sì.
tropicale.
Comunque io sono contento, pensavo peggio.
Vero, vero. Poi, se non sbaglio, è col 2019 che hanno introdotto anche la Formula 2, no?
Sì, col 2019 hanno introdotto la Formula 2 e, per esempio, nella carriera non si parte più dall'ingaggio...
Giusto, giusto.
Dall'ingaggio in Formula 1, ma devi fare un piccolo percorso in Formula 2 dove ti scontri appunto con questo tizio che si chiama...
Butler.
Ed è bello. Non è ai livelli, ad esempio, di NBA 2K... storia, però è una bella novità. La storyline era molto più complessa tra virgolette rispetto alle altre. Naturalmente non siamo ancora ai livelli di altri giochi di sport come FIFA oppure anzi
vabbè,
NBA
certo.
NBA è a livello successivo,
ma poi soprattutto mi sono ricordato di questa cosa che secondo me è stata forse la svolta, se non sbaglio, diciamo l'anno scorso è possibile vedere dei cambi di casacca all'interno della carriera per
sì,
la prima
sì.
volta
puoi modificare.
E questa è un po' la rivoluzione che tutti chiedevano negli anni precedenti, visto che c'erano sempre stati problemi di licenze, tipo nel gioco non si possono vedere determinati piloti con determinati sponsor, sai?
No, esatto, però puoi decidere se far sì che i piloti cambino scuderia oppure no, cioè c'è la modalità apposta che puoi selezionare dalle impostazioni.
Ah, davvero? Quindi puoi anche decidere? Ah, questo non lo sapevo.
E ad esempio La cosa divertente è che nella mia carriera c'è Vettel in Renault e Ricciardo in Haas. Cosa? No, non Haas, scherzavo, in Sauber.
Sauber.
Alfa Romeo
Sauber.
Quindi un po' strano.
Sì, è vero, vero. Poi altre novità del 2019 che ci erano piaciute, ho trovato l'utilizzo dell'ERS migliorato rispetto al 2018, nel senso come erogazione ogni giro per giro mi sembrava molto più realistica, quello sì.
Sì, decisamente.
Come gestione
anche
dell'ERS.
Esatto, la gestione
gara.
Era molto più semplice. Perché andava ad incidere in modo molto più realistico sulle prestazioni della macchina.
Esatto, ricordiamo appunto che cos'è l'ERS, se no appunto ci capiscono in pochi eletti. Sarebbe a dire Recovery System. Mi stavo confondendo col DRS, che è Drag Reduction System. Vabbè, stavo mischiando i due. E appunto i piloti hanno... Le macchine hanno due motori, uno ibrido e uno normale, diciamo, quelli che vanno tutti fino al 2013. E col motore ibrido in frenata i piloti recuperano energia che poi viene erogata al momento tramite, diciamo, 5 livelli da 0 a 5, 5 il massimo, 3 è quella più usata, consigliata, 0 appunto non utilizzi energia, ed è fondamentale soprattutto nei rettilini perché ti permette di arrivare a velocità di punta molto elevate, o sbaglio?
Sì, e ad esempio la modalità appunto di per selezionare l'ERS quest'anno l'ho trovata molto più difficile in realtà. Perché
più scomoda, dici?
No, no, più scomoda, è più difficile da utilizzare, ma in maniera reale, perché penso sia effettivamente difficile da utilizzare e capire quando bisogna selezionare un tipo di modalità. L'ho trovato difficile perché l'usura ad esempio dell'unità combustione interna era molto più elevata se non si andava a modificare appunto nell'albero delle impostazioni l'erosione della macchina. Quindi bisognava essere molto più ponderati con le scelte, bisognava capire quando selezionarla di più a livello 2 o a livello hot lap, cose del genere, capito?
Certo,
non so se
certo.
Mi sono spiegato. Molto più realistico dal mio punto
di vista. Sì, quindi livello 0 nessuna erogazione, livello 1 erogazione bassa, livello 2 erogazione normale, livello 3 erogazione alta, erogazione 4 modalità sorpasso e modalità 5 hot lap, appunto. Diciamo che nel gioco è stato scoperto fin dalle prime battute che le migliori modalità in realtà, ad esempio per il sorpasso appunto, in realtà già dal nome uno avrebbe dovuto intuirle, era proprio la modalità 4 invece della 5, che in teoria è quella più potente.
Sì, la 5 in realtà ti serve per fare il giro veloce, per andare sul giro veloce, almeno.
Però sai, è un po' un controsenso, perché secondo me nella realtà non funziona così, cioè tu metti una modalità più bassa e vai più veloce, è quello.
In che senso più bassa? Di livello 1, cioè a 1, 2?
Se chiamassero modalità X, G, J, però sai, mettendo i numeri uno si aspetta che, per una questione di logica, ok, con la 3 andrò a una certa velocità, con la 4 più veloce, con la 5 più veloce ancora. Invece appunto nei rettilinei, con la modalità sorpasso, che è la 4, vai più veloce rispetto alla modalità hot lap. Mi senti Dome? Aspetta che forse non ti sento più. Scusate, ma c'è un piccolo problema tecnico. Allora, ci scusiamo innanzitutto perché ci sono state degli inconvenienti tecnici che ci hanno portato a interrompere momentaneamente la registrazione, ma siamo tornati più carichi di prima.
Vero Dome? Però questo voi non lo sapete.
Esatto, questo voi ovviamente, il dietro alle quinte rimane ovviamente dietro. Ovviamente. E che dire, io sì, mi riallaccerei a quello che stavamo dicendo.
Sì, stavamo parlando dell'ERS.
Esatto, che c'è da dire questa cosa. Nel videogioco ufficiale della Formula 1 c'è solamente la Formula 1 2018, quando invece la generazione ibrida, e quindi con il motore ibrido, c'è già a partire dal 2014.
Sì.
Quindi l'hanno, si può dire che l'hanno introdotta un po' tardi.
Abbastanza.
A mio modo di dire. Esatto. Okay. Però dice anche un detto, meglio tardi che mai.
Sì, infatti. Come la Formula 2, d'altro.
Vero.
Che tra l'altro secondo me si sono mossi sulla stessa linea d'onda di EA. E, non so, su FIFA 20 ad esempio ci hanno aggiunto FIFA Street. Di conseguenza può essere considerato due giochi in uno, secondo me, a questo punto.
Sì, certo che Formula 2 rispetto alla Formula 1 è proprio un'altra categoria, un mondo diverso.
Sì,
è un
sì.
Mondo diverso, sono due sport
anche come,
diversi.
Come gestire la macchina è diverso anche.
Sì. Mi piacciono, ecco, c'è da dire che apprezzo abbastanza il rumore dei motori.
Cavolo, sì, il cambio di marcia è bello.
Sì, quando perché quando
scoppietto.
Vengono riprese da dietro, quando cambiano marcia, esatto. Vedi questi boom, 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 boom.
Sì.
Esce fuori, cos'è? Fuoco?
Sì, probabilmente sì, ci sarà la scoreggia della macchina. In realtà credo sia dovuta alla trasmissione, può essere, non sono sicuro.
Sì, può essere, non essendo ancora motore normale, diciamo, funziona benzina.
Bene, vabbè. Comunque. Al discorso di prima.
Sì, sull'ERS che...
Discutendo sul fatto che la modalità 4 e la modalità 5 siano probabilmente non così
irrealistiche. Esatto, irrealistiche nel senso che modalità 5, che dovrebbe essere quella più veloce, non viene mai utilizzata a discapito della 4 nei rettilini.
Probabilmente questo qui è la mia considerazione, probabilmente non
soprattutto
so se
è così. in qualifica, poi vabbè, in gara, esatto. Se usi la 4 anche quella che consuma di più, c'è da dire.
Sì, la 5 però è quella lì che in percentuale ciuccia.
Sì. Ciuccia più energia. Però anche la 4.
Sì, non scherzo.
Sono praticamente uguali. Poi dalla 3 in poi è ragionevole. Infatti, ad esempio, io in gara, se devo utilizzare una modalità nei rettilinei, utilizzo quasi sempre la 3. Se sono in gestione, diciamo, in una fase normale di gara.
Sì, a meno che non c'è il sorpasso. Esatto. E comunque questo non riguarda chi usa l'ERS automatico.
Esatto.
Perché come gareggiare con
tutti i piloti nei Virtual GP, mamma mia.
Sì, comunque dà un boost notevole. Non da poco saper utilizzare.
Se lo sai utilizzare, esatto, al momento giusto. Molti hanno anche lamentato il fatto che forse però un po' esagerato, nel senso, per chi vuole andare alla ricerca della performance assoluta deve essere un mago con l'ERS, nel senso ogni curva che sia stretta, soprattutto nelle curve strette i piloti delle eSports o anche altri, ho visto altri youtuber molto forti, lo mettono sempre a zero quando arrivano in fase di frenata, e poi quando riaccelerano magari mettono un paio di marce, poi da 0 a 5, mezzo secondo.
Ma perché probabilmente sai cosa? Mettendola a 0 guadagni molta più energia.
Certo, quello sì, 5, quello sì. E poi ho notato che in certe curve, se tu esci con modalità ERS 5, tendi a sbandare.
Sì,
sotto sterzo, perché eroghi troppa potenza, diventa molto più instabile la macchina, mentre se siamo da età ERS 0 metti un paio di marci, va via in trazione con piacere, poi da lì scali modalità.
Non so se hai provato la F 2004 e
sì l'ho provato, il
2007 a Monza ad esempio, tracciato più veloce che c'è. La F 2004 non sbanda nemmeno a pagare,
un missile.
È assurda, raggiunge una velocità di 350 km all'ora nel rettilineo principale.
È un missile.
Ed è veramente imprendibile. E poi bisogna pensare che all'epoca non c'era tutta la tecnologia per il tunnel del vento che c'è adesso. Eppure, secondo me, rimane una delle macchine meglio costruite nella storia della Formula 1, quella, se non la migliore.
Sì, se la gioca con, ad esempio, McLaren 88.
Sì.
La sicuramente Williams, nell'Olimpo delle macchine migliori di sempre, quello sì. Non so dirti se è la migliore in assoluto, però c'è lì.
Sì, esatto. Che poi, vabbè, non è mai veritiero quello che c'è nel gioco.
Vabbè, sì, certo.
Il fatto che avesse un grip così incredibile, non so se è esatto.
C'è da dire che loro avevano il controllo di trazione attivato.
Sì, è vero. Che io mi non chiedo, so però se hai letto un'intervista vecchia di Schumacher che diceva che preferiva avere la macchina che scodava, non gli piaceva avere la macchina che rimaneva attaccata al
però
terreno.
Scusa, no, erano obbligati ad avere il traction control, no?
Non lo so se lo prevedeva.
Secondo me sì, figurati. Non è che alcuni piloti, cioè la macchina viene progettata in un certo modo, non è come dire, come non è cambiare come modalità di motore.
In Formula E si può scegliere se mettere le marce o meno, mi sembra. O sbaglio?
Ah, è vero che dai, lì parlo. Non parlo perché è un mondo sconosciuto.
Non lo so. L'ho sentito tra l'altro da Edoardo.
Ah, oh, ma ne saprà sicuramente più.
Lo infamiamo. Colpa nostra.
Comunque, adesso direi che giunti a questo punto del podcast, ci starebbe fare una piccola disamina, diciamo, di tutti i giochi, molto veloce, molto breve. Di tutti i giochi Codemasters della saga dal 2010 in poi, dopo che nel 2009 fu realizzato il gioco più brutto, probabilmente più brutto.
Sì, terribile. Ho visto
per la Wii Formula 1 2009, mamma mia, un'oscenità. Cioè, per dire, Mario Kart, uscito 2 anni prima, forse anche 3 anni prima, aveva delle grafiche 30 volte migliori. Mario Kart, vabbè,
e dici poco,
non parlo più, no, infatti, gioco per bambini. Formula 2010, allora.
Formula 1 2010, non l'ho giocato di persona, ho visto dei video.
Cosa ne
devo
pensi?
Dire che non è male, La grafica me l'aspettavo molto, ma molto peggio.
Molti lamentano, anch'io vabbè me ne sono accorto, era il primo anno, ovviamente era un po' un esperimento. Grafica fatta abbastanza bene, devo dire. L'unica pecca grave, secondo me, anzi due pecche diciamo gravi. Una, l'illuminazione, davvero un gioco troppo scuro, grafica troppo scura. Sembrava sempre di giocare al tramonto, non so come dire, non so se l'hai notato.
Sì, è vero, sembra...
E poi anche gli HUD... Esatto, esatto. Gli HUD molto confusionari, cioè... Tutte le scritte, ad esempio, dei piloti, la posizione...
Sì, troppa
tutte
roba
bianche, esatto. Non era molto comprensibile. Poi dal 2011 c'è un po' la svolta, diciamo, per quanto riguarda gli HUD, la grafica, anche la fisica.
Sì, è molto più opaco,
Sì, esatto. Molto più opaco, però dall'altra parte molto più chiaro come grafica, soprattutto ambientale.
Sì, credo si siano accorti della scemenza di fare un gioco scuro.
Scemenza. Era un po' un esperimento. 2010. Primo gioco su PS3, certo, certo.
E di F2011 in realtà mi hanno colpito le texture dei cordoli, ad esempio, e dei guardrail. Poi devo dire che questo invece l'ho giocato per PC a casa di un mio amico, tra l'altro. Devo dire che mi è piaciuto come gioco.
L'11?
Sì.
Ma io non ci ho mai giocato perché ho cominciato a giocare dal 12, però l'11 ho visto davvero lo sterzo, la fisica dello sterzo era un qualcosa di ingiocabile, inguardabile.
Sì?
Davvero, irrealistico, sì.
Io devi sapere che
assolutamente,
assolutamente. E quindi non ci facevo tanto caso. Io l'ho trovato.
No, certo, era divertente da giocare, però era, da quel punto di vista era irrealistico, irrealistico. Mamma mia. E dal 2011, se non sbaglio, sì, incomincia un sistema di penalità molto, molto discutibile.
Sì,
che durerà per molti anni. Poi
bisogna dire che anche nel 2019.
Anche dopo, successivamente. Sì, no, ma ne parleremo poi di come si è evoluto anche il sistema di penalità, perché io me lo ricordo come se fosse ieri, come funzionava. Vabbè. Allora, 2012,
poi,
ecco.
Dici la stessa pure. Cosa, però sono molto simili i giochi fino al 2013-2014. Cambiano
sì,
le macchine.
Ecco. Infatti, sì, quello che volevo dire prima, quello che volevo far passare, è che dal 2011 fino al punto 2014, esatto, come grafica, come fisica, sono molto simili, a parte il 2011 che è una fisica dello sterzo forse più unica che rara. Per il resto, soprattutto, sì, la grafica delle macchine, i pit stop sono praticamente rimasti uguali per 3-4 anni. 2011 che vede anche l'introduzione del DRS e del KERS, cosa che nel 2010 non c'era, questo c'è da dirlo.
Sì.
KERS che esisteva già dal 2009. Dal 2009, sì. E niente, nel 2010 non c'era, stranamente, dico io, stranamente. Comunque, Formula 1 2012, probabilmente uno dei giochi più belli per l'epoca.
Sì, sì, è vero. Perché non so se hai visto le anteprime, sto guardando
un gioco proprio ricco di modalità.
Di Ferrari e Red Bull, ed erano veramente ben fatte.
Vero, verissimo, ma poi proprio c'era un sacco di... Bella anche la modalità carriera... Bella la modalità contro i sei campioni del mondo, visto che era tornato Raikkonen quell'anno dopo 2 anni di stop.
Sì, sì, sono d'accordo, veramente un bel gioco il film 2012.
Anche lì il sistema di penalità probabilmente uno dei peggiori di sempre, però una delle pecche, diciamo, non solo di quel gioco.
Secondo me il punto di forza di F1 2012 era la guida sul bagnato. Perché
sì,
ecco, mi sembra che fosse una delle prime, no, forse la prima, il primo gioco di Formula 1 che introduceva appunto il
la pioggia?
Non la pioggia in sé, ma
come si chiama? Il diverso Dexter. Comportamento della macchina.
Il comportamento della macchina sul bagnato, che differiva completamente, oppure ad esempio le animazioni dell'acqua che...
Sì, quello, me la ricordo, esatto.
Quello mi
c'era stato un improvement da quel punto di vista. Poi, 2013 ci ho giocato, molto bello anche questo perché rispetto al 2012 c'è un'introduzione, diciamo, di una modalità classica, ricca, che non hanno più riproposto e non capisco perché, con un sacco di circuiti storici come Brands Hatch, se così si dice, Estoril in Portogallo, con delle belle gare che potevi fare tornando proprio con delle grafiche anche vintage, se vuoi.
Sì, e
bello bello.
Però la grafica secondo me non è tanto progredita.
No, la grafica no, devo dire che forse è addirittura meglio quella di Formula 1 2012. Leggermente, molto simile, però forse è vero.
Quasi
leggermente migliore. Sì, sì.
Però ci sono quelle piccolezze che saltano all'occhio.
Soprattutto per quanto riguarda i riflessi, secondo me il 12 è un passo avanti sia al 13 che al 14.
Sì, è vero.
Anche per quanto riguarda il discorso traslucidità, se così si può dire.
Sì, il riflesso.
Sì, esatto. E poi giungiamo all'obbrobrio, al peccato, mamma mia, Formula 1 2014.
Terribile. E poi io mi ricordo...
Tu ci hai giocato, io no.
E la Renault come erano. Erano veramente brutte quelle macchine, ma non solo nel gioco, anche nella realtà.
C'è da dire due cose. Spezzo due lance in favore dei Codemasters, che in realtà, vabbè, non sono la cosa di nessuno, però... Prova a immedesimarmi, anche se comunque non avendo concorrenti dovrebbe diciamo svolgere il proprio lavoro al meglio dal mio punto di vista. Comunque quell'anno, primo anno dei motori ibridi, rivoluzione totale rispetto all'anno precedente.
Niente.
Cos'è che hanno fatto? A livello di grafica uguale, le add uguale a Formula 1 2013, forse i numerini erano leggermente più ciccioni, ma proprio una roba impercettibile. I colori sempre con lo sfondo azzurrino terribile per quanto riguarda sempre le scritte e i rettangolini per quanto riguarda il numero di giri, il tempo sul giro, queste cose qui erano proprio rimaste invariate. E altre cose da dire, vabbè, l'aspetto delle macchine nel gioco così come nella vita reale davvero pessime, però.
Sì, l'unica che si salvava probabilmente era la Ferrari, secondo me.
Oddio, l'aspirapolvere Ferrari? No, 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 Dome, questo non me lo puoi dire.
Ma vuoi metterla in confronto a...
Vabbè, rispetto a Caterham...
Vuoi metterla in confronto a Renault?
Ma non c'è... La Lotus forse vuoi dire, la Renault non c'era.
Sì, Lotus, scusa, cavolo, motorizzata, tra l'altro.
Sì, certo.
Motorizzata, no?
Quello vero. No, la Red Bull era carina. Con
sì,
sponsor
sì.
Infinity. Carina, ma non bella. Non
la
bella.
Williams era brutta.
La Williams? No, la livrea della Williams era davvero bella. Martini.
Sì, ma
no, no.
Il muso,
essenziale.
Il muso della Williams era brutto.
Il muso non me lo ricordo.
Era
un muso brutto.
Era un pisellone. In sostanza.
Ma sì, come quello della Caterham. Mamma la Caterham. Con Kobayashi e Ericsson. Comunque. Diciamo un gioco più che dimenticabile, non ha introdotto niente, anzi.
Sì.
Passi. Poi ecco, il rumore dei motori.
Quello non me lo ricordo.
Me lo ricordo
Probabilmente ho rimosso.
Uno strazio, delle trombe che cercavano, di simulare il suono dei motori, ma proprio uno strazio. Insopportabile e irrealistico, di conseguenza. Poi Formula 1 2015, e qui tanti pro, ma anche contro.
Qui però in realtà è la svolta, secondo me, che ha fatto
sì, sì, no, tanti pro, ma anche contro.
La grafica in particolare.
Sì, c'è una rivoluzione sia dal punto grafico che dal punto di vista fisico. Hanno capito l'errore probabilmente dell'anno precedente e hanno fatto una doppia modalità, Formula 1 2015 e una Formula 1 2014 giocabile sul 15 con le grafiche aggiornate.
Sì, sì.
Come quella era una cosa carina.
Come?
Era una cosa carina, diciamo, giocare con le macchine al 2014 sul 15.
Ah sì, tra l'altro l'hanno fatto con F2, cioè F2 2018 e F2 2019 quest'anno. Quindi devo dire che è una bella cosa. Cioè il fatto che si potesse gareggiare con le auto dell'anno prima.
Sogno sempre una modalità in cui puoi giocare con tutte le macchine tutti gli anni con te.
Prima o poi ci arriverà, secondo me.
Prima o poi dici no, non gli conviene. Perché poi il gioco successivo sarebbe un downgrade, non so come dire.
Beh, ma sai che...
Oppure sarebbe una copia di quello precedente e nessuno l'acquisterebbe. Il problema è che sarebbe una copia di quello precedente e nessuno l'acquisterebbe. Cioè, loro il problema, così come quelli che fanno FIFA e tutti questi giochi, hanno le possibilità, visto che hanno il monopolio di parte FIFA, che c'è PES, però, più o meno. Comunque Milestone, parlo soprattutto per Milestone e Codemaster, visto che hanno il monopolio, ripeto, sono ridondante, non me ne frega niente, di fare dei giochi quasi perfetti. Ormai con le tecnologie che ci sono possono realizzare dei giochi fantastici, però dal punto di vista commerciale non gli conviene.
No, si mantengono sul mediocre, è vero.
Sì,
però
esatto,
adesso io,
perché ogni anno ci devono essere delle novità in qualche modo, se no nessuno poi compra il gioco.
Non lo so veramente, perché
non è che puoi realizzare per dire il gioco
di
per
altri
scusa
giochi che secondo me sono nettamente superiori pur avendo il predominio assoluto sul mercato.
Ah sì, certo, vabbè, per quanto riguarda la Formula 1 non si può dire che è un gioco simulativo, è un gioco più arcade.
Sì, decisamente.
Però non è come Assetto Corsa,
no,
o
esatto.
R-Factor.
Mai giocato quello. Assetto Corsa sì.
E io invece ho provato R-Factor, onesto, molto bello. Comunque, siamo arrivati sempre al 15 e per la prima volta ci sono i pit stop manuali.
Ah sì, il rilascio.
Esatto, a rilascio. Ma poi qui purtroppo Codemaster fa 3000 pa- vedi, quando dico che secondo me l'hanno fatto apposta a fare questa cosa qui, perché poi nel gioco successivo avevano, diciamo, potevano fare una rivoluzione. La carriera, hanno tolto la carriera nel 2015.
Sì.
Follia.
Una scemenza, come togliere lo split screen secondo me.
Esatto, e hanno tolto pure lo split. Quindi
quasi allo stesso
anche
livello
tanti difetti. 2016 invece è già un bel gioco, perché grafiche migliorate, comunque siamo già al terzo anno di motori ibridi, suono che comincia già a migliorare dei motori, carriera che torna in maniera prepotente, con
sì,
una possibilità di svolgere fino a 10 stagioni o 6 stagioni, 9, o comunque tante stagioni. L'IA migliora sensibilmente rispetto agli anni precedenti, molto più, diciamo, più, no, molto più, no, più competitiva, diciamo, meno nei binari rispetto a giochi come, esatto, mi ricordo nel 2012-2013 l'IA faceva schifo, cioè anche
sì,
Modalità Leggenda era facile.
Ho visto dei video e non avevano senso, però
mamma
devo
mia
dire che la grafica era veramente veramente bella per essere
sì
un gioco del 2016.
Nulla da obiettare sulla grafica, però dal punto di vista della competizione non c'era gusto spesso. Io che
no,
poi ho giocato purtroppo solo con un gioco col volante 2013, me lo ricordo, cioè rispetto all'IA mamma mia, non dico che li doppiavo ma quasi anche comunque c'erano distacchi ampissimi alla fine della gara.
Sì sono d'accordo,
non c'era tanto
2016
gusto,
diciamo. Salto di qualità per quanto riguarda l'intelligenza artificiale dei piloti.
Poi c'è anche l'introduzione, sempre nella modalità carriera, di una nuova figura oltre all'ingegnere, cioè Emma, la tua manager.
Sì, che tra l'altro ci portiamo dietro da, appunto, da un po'.
Da, sì, da 5 anni.
5 anni.
Dal 2020 saranno 5 anni, esatto. 2017, abbiamo già accennato prima per quanto riguarda le gomme, quel problema, anche qui nuova rivoluzione, nuovo regolamento. Nuove vetture, gomme troppo larghe, irrealistiche, però per quanto riguarda gli altri aspetti, bene, abbastanza bene sui motori.
Sì, poi l'illuminazione cambiata e secondo me grande roba.
Poi se non sbaglio c'erano già le macchine classiche, il ritorno delle macchine classiche nel
esatto,
2017.
Esatto, sì, stavo per dirlo, ma proprio senza un out of nowhere, però bellissime secondo quelle lì, perché
esatto,
era la prima volta che
dopo
che potevi
sbaglio
guidare tante macchine, non erano
dopo tre anni
adesso,
di pausa, esatto,
ma ce n'erano tante.
Esatto, sì, una quindicina se non sbaglio, dagli anni macchine a partire dagli anni 70 fino ai giorni nostri. E
sì,
altre cose da dire, sì, una critica che venne mossa all'epoca era riguardante soprattutto al traction control rispetto al 2016, nel senso che soprattutto per i giocatori col gamepad, col joystick come me, il 2016 era ingiocabile senza, anche con trazione media, cioè tu devi davvero giocare solo con traction control attivato, se no era inguidabile, ripeto, per chi non aveva il volante. Con il 2017 la storia cambia, perché sappiamo tutti, senza traction control nel videogioco vai più veloce,
Sì, vero.
In teoria. Solo che molti hanno dimostrato che con traction control medio si andava ancora più veloce nel 2017. E questa era una particolarità. Un po'
sì,
come l'RS nel 2019.
L'uscita era quella.
Ma io sì, se non sbaglio utilizzavo... Forse no, senza, andavo proprio senza traction control già nel 2017. Ero passato da usarlo full a non utilizzarlo completamente. Ma andiamo
sì,
avanti.
Uguale. Il
2018, ecco, per la prima volta abbiamo l'introduzione dell'ERS.
È stato bello, cioè è veramente un bel gioco, Mi è piaciuto un sacco e vario anche rispetto al 2017. Poi c'è l'introduzione dell'Halo.
Vero, vero.
E devo dire che era difficile all'inizio. Perché? Perché avevi questa colonnina che ti stava in mezzo alle balle e non sapevi come fare. Poi a un certo punto mi sono accorto che nelle impostazioni grafiche si poteva togliere la colonnina dell'Halo e di conseguenza limitare i danni fatti dalla parte cieca che si produceva. Togliendo la colonnina dell'Halo era giocabile. Cioè
ma,
era fattibile.
Ma a me piace giocare con l'Halo. Devo essere onesto.
Guarda,
cioè,
a me
togliere...
devo essere sincero.
Sì, sì, sì. Però anche nel 2019 giocare senza stanghetta dell'Halo, toglie il gusto.
Ma in realtà io non riesco a giocare con la colonnina, devo essere sincero. Perché non riesco a vedere i punti di corda. Mi concentro troppo, dato che mi distraggo facilmente, mi concentro troppo sull'Halo e non guardo il tracciato. Quindi per me è difficile. E
onesto, onesto.
Poi modifico anche l'asse X e asse Y, quindi non sto proprio attaccato al volante, ma mi piazzo leggermente più indietro, così da avere la visuale libera anche sugli specchietti. Perché secondo me non si può giocare troppo vicini. So che può essere un'eresia per qualcuno, però...
Non è un'eresia. Io non la condivido, però ci può stare. Non sei il primo che ho sentito dire... Tolgo l'Halo così vedo meglio, comunque mi trovo meglio.
E comunque nel 2018 per me è stato il primo anno di svolta, perché dal 2018 ho preso, cioè quindi da 2 anni fa, ho comprato il volante della Logitech.
Bastard.
E con quello lì fai veramente dei giri veloci assurdi. Ad esempio io mi concentro su Monza.
Mi devi ancora far provare il volante un giorno,
Come?
Me lo devi far provare un giorno il volante.
Ma sì, ma te quando vuoi esci di casa, vieni qua.
sì, esco di casa, certo.
Tanto siamo vicini. Sei a 100 metri, quindi puoi farlo.
Già che è vero, dai. Giusto.
Comunque, ho notato che si va molto più veloci, perché se prima a Monza giravo in 1.21, 1.22 tranquillo, col volante sono riuscito a scendere sotto l'1.19, cioè sotto l'1.20 e... ho fatto 1.19.6. Tra l'altro sono entrato in classifica mondiale, sono al 500° posto, quindi direi onesto.
Io la mia pista preferita, ecco, piccola digressione, è il Bahrain, quella anche in cui vado più forte. Con la Ferrari faccio proprio dei giri in cui mi diverto, mi piace andare sui cordoli, sfiorare, rischiare di vedermi annullato il giro, però me ne sbatto. E poi se tutto va bene, ho fatto un giro, non ricordo se 1.26, 1.27, 1.28, comunque giù di lì.
Tanta roba.
E no, in classifica poi guardo domani quello che sarà. Prossima volta, prossimo episodio ve lo dico. Sì, sono entrato anch'io nelle posizioni, non dico nei primi 300, ma siamo lì, 400 forse.
Sì, comunque non capisco come facciano i primi, ad esempio a Monza, cioè il primo
col pad,
che
col pad, c'è da dire,
1.17.
No, vabbè. Ci sono alcuni che riescono anche a sfruttare dei bug, mi ricordo 1.08, 1.09, riescono a tagliare le curve e chissà come.
No, ad esempio
no,
io non posso,
gli viene annullato il giro.
Nella prima chicane.
Ma sì, ma chi se ne frega.
Ogni volta, almeno una volta su 10 giri,
non c'è gusto così.
Mi annullano il tempo sul giro. Perché? Perché esco dal tracciato, ma poi senza nessun criterio, perché io vedo il fantasma davanti a me che praticamente la taglia la chicane. Cioè frena molto prima e rilascia molto prima rispetto a quello che faccio io. E mi sembra veramente impossibile raggiungere l'1.17. Cioè già ho sudato per arrivare a 1.19 qualcosa. È veramente dura. E comunque sì, il 2018 bel gioco. E vabbè, arriviamo al 2019 che secondo me a questo punto è il migliore.
Sì, sì, sì. Negli ultimi anni c'è stato un passo in avanti incredibile.
A mani basse.
Diciamo, allora, il passo più importante è stato mosso nel 2015 e da lì è sempre stato un progresso per quanto riguarda la grafica.
Sì, vero. Quest'anno anche dal punto di vista del gameplay.
Se fino all'anno prima, cioè 2014, erano stati alti e bassi, no, da, diciamo, la strada imboccata dal 2015 diciamo è irreversibile.
Poi bisogna dire anche che Codemaster si sacrifica molto del tempo anche per realizzare i Dirt, i giochi di rally. E devo dire che
qui però io non sono esperto.
Sono veramente belli. Alcuni sono difficilissimi da giocare, tipo Dirt Rally 2.0, quello lì è inguidabile la macchina. Ma ad esempio Dirt 3 e Dirt 4 sono veramente dei bei giochi. Sempre di Codman, naturalmente.
Comunque, direi che abbiamo detto tutto.
Sì, sì. 2020.
Beh, è uscito un bel episodio, 2020, dai, onesto. Nonostante l'assenza di gare reali. Vero, vero, ecco, non abbiamo parlato ancora di quello, esatto. Ci saranno nel nuovo gioco le quattro macchine più iconiche di Michael Schumacher, ovvero la sua prima macchina, la Jordan del 1991, con la quale debuttò a Spa-Francorchamps, con cui fece un'ottima qualifica e dopo poche curve però si ruppe il cambio e si dovette ritirare. Le Benetton del 94 e del 95 con i mondiali vinti contro Damon Hill. Mm-hmm. I suoi due primi mondiali, tra l'altro, e poi quella del 2000, il mondiale vinto con la Ferrari dopo 21 anni da Schachter, cioè 21 anni dal 1979, incredibile. Adesso siamo già a 13, mamma mia, non ci pensiamo, va, noi ferraristi.
Lasciamo perdere.
Almeno io parlo per me, sono ferrarista, non so te cosa tu sia.
Vabbè, cosa potrei essere, italiano,
hamiltonista. Magari sei
Forza Giovinazzi,
Ricciardista.
No,
Leclercista. Vabbè,
Forza Ferrari.
Direi che è tutto. Un saluto da Ame
Dome
e al prossimo episodio. Ciao ciao.
Ciao.